Io sto registrando, chissà.
Stiamo
se
parlando
viene.
Di social network.
Ci siamo messi a fare la puntata dimenticandoci di accendere il microfono, questa è la cosa gravissima.
Puliamo i nostri account social, abbiamo detto, Twitter.
Sì. No, io ti stavo dicendo che la cosa che sto facendo è, ci sono degli amici che segui su Twitter e non li lasci perché o su Instagram, perché sono i tuoi amici, no? Anche se non ti danno valore come cose da seguire, no? C'è il tuo amico Pino delle elementari che ogni tanto dice qualcosa che pensa. Ma in realtà a me piacerebbe buttare fuori tutti gli altri, pulire l'account come hai fatto te, Riccardo, e trasformarlo in un account interessante. Cioè che quando lo guardo, quelli che ci sono sopra mi danno cose interessanti.
Esatto,
cioè
esatto.
Non sono le aziende, perché io non lo voglio il marketing di Amazon, di Apple, di tutta questa gente qui che va lì sopra e mette le cose. Ah, beh, bellissimo, siamo l'azienda leader.
Sì.
Te come fai?
Non ho fatto una pulizia completa ancora. Semplicemente di giorno in giorno, di momento in momento, quando vedo qualcosa che non mi va, che mi sta sulle scatole, cioè che è inutile. Io, sai, ho tanti di questi... escludiamo le aziende, insomma, però tipo anche colleghi o persone, non so, così, insomma, che un tempo seguivo per piacere. No, non l'ho mai fatto, cioè non è che ho questo problema a togliere gli account, perché su Twitter l'ho sempre usato semplicemente per lavoro, per essere aggiornato sulle cose, no?
Ecco, vedi.
È comodo in quel senso lì, cioè Twitter te ne accorgi quando c'è il terremoto, che vai a vedere quando succede qualcosa, cioè. Che vai a vedere le cose in tempo reale, no? Però ovviamente gli interessi cambiano. Io 5 anni fa avevo interessi in cose, adesso in altre. Il succo del mio discorso era che, togliendo gran parte di queste cose, è tornato un social bellissimo. Cioè adesso quando c'è un tweet lo vado a vedere e cioè è qualcosa che mi interessa. È tutto l'anno.
Sai cosa hai fatto? Dovremmo lanciare la campagna su Twitter. Noi siamo, cioè tu facendo questa cosa, un pochino la faccio anch'io, siamo delle Marie Kondo, anziché dell'armadio del social. Cioè togliamo gli account che non ci danno gioia, che non ci interessano, quelle cose che... C'è un account,
certo,
che mi twitta cose che io per 5 volte scarto, mi stanno sull'anima, e allora sai che cosa? Ma io ti cancello, ma perché ti devo seguire? Non
sì,
mi dai
sì,
gioia.
Sì. Poi anche è solo colpa nostra, perché insomma no, è come tu una volta che mi hai detto del libro, che se bello o brutto dipende anche da chi lo legge.
Certo.
E lo stesso vale per l'account Twitter, cioè se il tweet è giusto o no dipende da me. Però che ti frega, è lì, è gratis, si può togliere.
Questo qui sì, e possiamo anche dire che è un'ecologia della mente, ma anche un'ecologia del processore. E lo dico perché sto sul Mac, ora sto registrando, quindi non posso fare niente, ma c'ho 2000 tab aperte su Safari di roba che se ci penso...
Ancora una venduta
sto tutte,
Mac.
Tutte, guarda. No, io c'ho il 16 e devo dirti mi dà una grande gioia. Ho deciso che lo tengo perché mi dà gioia.
Lo so, uno si convince delle cose. Sì, dai Antonio, quelle da vendere ora, stop. Cioè, li ho visti venduti e l'ho anche seguito uno, ho anche cercato di prenderlo, a 1700 euro su eBay, 16 giga, bello pompato, nuovo, comprato qualche mese fa, insomma, con scontrino e tutto. Quindi siamo passati da 2005 ai 1800, 1900.
Vedi,
italiano,
è già tardi,
italiano.
A questo punto mi conviene tenerlo.
Però visto che mi sono preso un Mac...
Acipicchia, questa qui è una mezza rivoluzione.
Non me lo merito. Penso proprio che non me lo merito. Sì, è vero.
Ti sei preso il Mac più bello della storia, oltretutto.
Ho preso il Mac più bello della storia, l'ho pagato troppo poco e ti ho detto lotto continuamente,
no, però...
per non metterlo subito in vendita e farci un mega profitto, che poi quel mega profitto non mi serve a niente, però mi permetterebbe di vivere bene, cioè una giornata di gioia, perché vuoi mettere, insomma, una giornata
ma
di...
Ma goditela quella candela, bruciala.
Cioè, allora, gli altri non lo sanno perché non l'ho detto a nessuno. ho comprato questo MacBook da 12 oro top di gamma, i7
2017, se 2017 non sbaglio, no,
top di gamma, con i7 16 giga di RAM e 512 mega di RAM di SSD, quindi migliore possibile, tastiera UK, quindi benissimo, nuovo, batteria 89 cicli. L'ho comprato da un venditore eBay esperto, perché ne aveva tantissimi in vendita, che diceva funziona, però ci sono problemi al boot, nel senso che impiega un tot di secondi a fare il suono, no?
C'era il boot incasinato.
Una volta fatto il suono, una volta fatta la mailetta, parte bene, però io non riesco, questo mi ha detto, a metterci Big Sur, al massimo ci ho messo Mojave, e c'è Windows 10 addirittura, Windows 10 funziona benissimo, Il problema di queste cose non è così banale, perché di solito quando c'è la fase di prima del suono, tutta quella fase là non riguarda la SSD, riguarda il firmware. Sono le fasi pre-boot. c'era il grosso rischio di un danno all'SMC, al chipset, di queste cose qua. E sul 12 queste cose non si cambiano più.
Esatto, sui vecchi una modelli, delle prime macchine saldate. Tutto
no,
saldato.
Ma non solo saldate, ma sui vecchi modelli, su quelli un po' precedenti, anche i Pro, tu su eBay trovi la SMC già programmata con il firmware che tu vuoi, te la mandano e tu devi ovviamente avere un laboratorio di informatica serio che te la salda sulla scheda, cioè è un procedimento molto, molto avanzato.
Devi
però,
dissaldare
però si fa.
Il componente e risaldarlo.
Esatto, esatto, però si fa, mentre su questi, sul 12 no. Vabbè, insomma, per scherzo l'ho preso, per rischio l'ho preso, l'ho pagato 5,50 e potevo anche abbassare un po' perché non ho trattato, nel senso che ero troppo in fomo, come si dice, no? In paura di restare fuori. E quando è arrivato, dopo un paio di giorni, una sera di smanettamenti un po', cercando un po', la prima cosa che ho fatto è stata quella di scaricare Big Sur, l'ho messo su chiavetta e poi ho fatto un mega formattone da terminale praticamente durante l'installazione di Big Sur, ho fatto un mega formattone di tutto il disco, cioè ho rifatto la tabella delle partizioni, che sono tre comandi.
Si era corrotto qualche cosa?
Guarda, c'era il firmware vecchio, c'era un'anomalia strana, perché poi c'è tutta una serie di comandi per vedere l'integrità del firmware, no? E era vecchio, rispetto al sistema operativo che c'era, che era Mojave, c'era il firmware parecchio più vecchio, quindi quello probabilmente dava fastidio. Vabbè, alla fine, insomma, quando ho fatto formattone, poi è finita l'installazione di Big Sur e ho fatto riavvio e è partito subito e ho goduto assolutamente, però non so cosa farci. Guarda, ce l'ho appoggiato là.
Senti, ma la USB-C come va? Perché nel mio è un po' larghina e scappa fuori il contatto.
Guarda,
non ho mai capito se è un difetto del mio o
no,
se
è che dentro c'ho quel computer ha dei componenti interni che sono troppo sensibili, cioè è troppo particolare la USB-C. Se cerca su Google ricambi USB-C MacBook 12 e vedi com'è fatta, cioè è tenuta insieme da un sistema magnetico e con un cavetto a dei cavetti incredibili se li vai a vedere una volta che sono smontati. Però la buona notizia, e quindi è possibile che sia un po' allentata, questo ti voglio dire,
sì.
Però la buona notizia è che si cambia, cioè tu compri direttamente il cavetto con la USB-C attaccata e ovviamente te lo deve fare un laboratorio, però non è una cosa complessa, cioè si apre e si stacca, te lo farei anch'io se avessi accesso al tuo computer.
Col Covid, la vedo dura col Covid, però si potrebbe fare. Io in realtà sono già prenotato in Casa Palombo per il discorso della pasta termica su due processori, cioè ce n'è di cose che si può fare.
Guarda, la pasta termica è come, ti ripeto, è come mettere un
dentifricio sullo spazzolino.
Sì, sì, cioè devi solo sapere come smontarlo, rimetterlo. Poi queste cose sono molto... C'è molta manualità, cioè alla fine si tratta di un il dissipatore, tutto il resto, alla fine è un pezzo di rame, cioè un pezzo di metallo che si piega, si mette, cioè non è così come te la vogliono far sembrare.
Tu un po' ti sottostimi, perché lo avevi anche già detto in passato, c'hai una certa manualità che ti arriva anche da esperienze che hai fatto. Io per esempio che no, facevo i modellini a scuola, quindi... il massimo che ho fatto è stato questo, non ho mai fatto lavori di elettricità o cose del genere, non sono una capra ma non sono neanche bravo, e devo dire che tu fai sembrare facili sui video delle cose che la maggior parte della gente secondo me poi fa, se prova a farle fa dei danni epocali, anche banalmente la scioltezza con cui apri le scocche dei computer, tiri fuori le schede madri, tocchi i componenti, la gente lo fa con le scarpe da ginnastica sopra il tappeto e li dà uno scintillone e poi non funziona più nulla. Io una volta ho fatto fuori un banco di RAM in questo modo.
Io non ho rotte di cose, figurati. Sai che un mio amico qua a Roma ha chiuso un negozio, sta chiudendo un negozio, no? Il negozio di riparazione hardware, che è proprio quel negozio dove io vado a perché io poi
famoso di cui mi hai parlato tanto.
Già. Io faccio tutto il figo, perché tanto so che qualsiasi cosa distruggo lui la può riparare. Però adesso chiude, praticamente mi sta chiamando, ogni giorno mi chiama perché sta svuotando proprio questo magazzino che è pieno di roba. E mi sono portato via 3-4 scatoloni di roba vecchissima, vecchissimi smartphone, vecchissimi tablet, anche componenti elettrici. Mi ha regalato un tester, guarda, penso che sia degli anni 70. Una
che bello.
Bellissimo. Ma sai, è difficile, Antonio, pensa quanto è difficile in questo momento tenere avanti un negozio di riparazioni hardware, cioè cellulari, anche PC, queste cose qua. Sai, lui ha avuto tantissime difficoltà, lui poi soprattutto fa assemblati, no? Roba da gaming molto molto pesante, no?
E ha avuto, questo è un momento duro per quello.
È da un anno che non si trovano le schede video. Da un anno che non si trovano le schede video, le Nvidia non ci sono, non ci sono.
Maledetti minatori.
Ecco, sapevo che davi la colpa al Bitcoin, lo sapevo.
Ma no, no, non o è vero. Bitcoin, però
un tempo c'era il buco dell'ozono, no? Ora diamo la colpa a Bitcoin, consuma troppo, non si trovano più le schede video. Eh sì.
Dai, dimmi le cose belle, dammi... Oggi è una bella giornata, c'è il sole, sono stato bene, stamattina sono uscito, ho fatto una bella camminata di un'ora, non mi fa troppo male la caviglia, che è buono.
Perché? E adesso ti fa male la caviglia?
Perché c'ho una... No, perché c'ho l'anca che la muovo male, io ho la tendenza a storcermi, vado dal fisioterapista che mi raddrizza e ora è qualche mese che non ci vado e quindi quando sono storto poggio male il piede, la caviglia, io ho i piedoni piatti. E col peso e l'anca storta, cioè storta poi insomma, cioè metto semplicemente male, insomma non è che sono fatto strano, però questa cosa qui impatta un po' sulla...
Ma può farla anche a casa fisioterapia, no? Per addrizzarti un po'.
Sì, ma in parte pigrizia, in parte mi sono detto intanto perdo un po' di peso, poi non lo perdo, insomma sai com'è, procrastino, la mia cosa è procrastinare. Guarda, la tua cosa il segreto, fare le maratone e mi è procrastinare.
No, ma il segreto per farle questi esercizi è farli mentre fai qualcosa di piacevole. Magari ti metti un disco sotto o ti metti sotto in background un video YouTube che ti vuoi guardare. Cioè una cosa del genere, no? O ti ascolti un podcast mentre lo fai. Cioè trova quei 20 minuti giornalieri per... Tu dici ok, io così faccio la sera quando sono le 7, stacco. Cerco insomma se posso distaccare e faccio stretching, faccio quello che devo. Però non è che sto lì in silenzio, concentrato, respirazione, cioè non è che lo faccio come se fossi proprio dall'osteopata.
Mi guardo un film, un telefilm.
Esatto, metto un video su YouTube, metto un podcast sotto, insomma, sono 20 minuti piacevoli alla fine della giornata. Se trovi il tocchetto.
Guarda, io già
per
tu mi hai cambiato abbastanza la vita con... No, con questa cosa della staffa, il microfono in piedi, stare in piedi a parlare. Ora, non ci lavoro, tendo a lavorare seduto, però tieni conto che io faccio anche una parte di didattica con l'università. Questo è il mese di marzo e aprile, faccio un sacco di didattica in realtà. Salutino a tutti gli studenti. E quello che succede è che faccio lezione in piedi. E cerco di convincerli, ora il corso che sto facendo sono 94, o 93 o 94, non mi ricordo, ne ho convinto uno a sentire la lezione in piedi, quindi sono io in piedi, lui in piedi e altri 90 placidamente seduti, che spaparanzati. Ce n'è, è bellissimo perché con il fatto che gli studenti sono studenti universitari, che c'è il Covid, il lockdown, alcuni non sono venuti a Milano, sono rimasti nei loro posti, diciamo. Ce n'è uno, credo in Trentino o in Alto Adige, non mi ricordo. Perché sono due, un ragazzo e una ragazza, uno in Trentino e l'altro in Alto Adige, e comunque uno dei due fa lezione con lo smartphone Max buttato su un prato in montagna con la borsa, lo zaino dietro la testa, ci ha fatto vedere un paio di volte come sta messo. È una roba, guarda, un'invidia per quell'uomo che non è un'idea, perché dice io cammino, arrivo fin quassù, mi metto sdraiato, bevo un po' d'acqua, mi ascolto la lezione, sono 3 ore e poi mi rialzo e vado a fare una bella camminata di nuovo e torno a casa, e così gli va via la giornata. Pensate,
vai a dire qualcosa,
quello vive bene, ma scherzi, secondo me poi la sera birretta, salsiccia e fuori con gli amici.
Salsiccia no, facciamo magari qualcosa di
la salsiccia no, salsiccia quella sintetica che cresce sopra una foglia di spinacio
che si usano, no? L'hai scritto tu, no, questa cosa della carne che cresce sulla ramificazione del...
Ma sai che anche a me questa cosa qui mi fa un po' senso, cioè ti devo dire la verità, a me non ho problemi con l'animale, ho più problemi con l'idea della carne sintetica che
quindi
nasce su un
vetrino. Ti fa senso il capretto sgozzato, ma ti fa senso la foglia di spinacio con sopra
il filetto, che cosa strana.
No, le cose belle guarda, ce ne sono tre cose bellissime.
Vai,
libri,
fammi godere.
Libri.
Sì.
Allora, la prima è che sono assolutamente in dentro Virginia Woolf, diario di una scrittrice, penso che sia il diario più bello, addirittura più bello di quello di Thoreau, pensa un po', perché quello di Thoreau in realtà è un po' finto,
attenzione.
No? Cioè, nel senso, non è un diario di vita, è un ci lascio solo le cose belle, ci lascio solo le cose che... Cioè, nel diario di Thoreau, in tutte le sue lettere, in tutto il resto, non c'è, pensa, un riferimento al padre che era morto, al fratello che era morto, ai problemi che aveva avuto lui con una... Cioè, non ci sono questi riferimenti, no? È solo un elogio alla natura, diciamo. Mentre in questo diario di Virginia Woolf Wow, cioè che profondità che c'ha lei, ma poi è anche, cioè, diciamo, bello e tragico sapere come poi, come poi si è suicidata, però se tu leggi questo romanzo e di volta in volta vedi quello che pensava mentre scriveva, mentre faceva, cioè una donna che viveva veramente per scrivere, per leggere.
È molto onesta e sincera, onesta con se stesso, poi.
Sì, no, ma poi è, guarda, è veramente, veramente, veramente. Ogni pagina, ogni giorno che scrive è intenso, è riferito a quello. Cioè, veramente un'anima dedicata alla scrittura e alla lettura. Bellissimo quando poi parla delle giornate in cui si sogna la notte di poter restare sola tutto il giorno e lo fa. E poi riesce, no? E quindi a fine giornata riscrive una nota: sono riuscito a stare in solitudine tutto il giorno. Bellissimo, penso che sia veramente uno dei libri più belli tra quelli letti negli ultimi 2 o 3 anni. Poi, in tutto questo, ho trovato I cavoli a merenda, Antonio. Ho trovato I cavoli a merenda di Sto, di Sergio
Cioè,
Tofano.
proprio no, non i cavoli a merenda nel senso qualcosa che non c'entra con quello che, ma proprio i cavoli a
Proprio
merenda.
il libro, la raccolta diciamo, ma non lo so se sono racconti, se sono novelle scritte e illustrate da Sergio Tofano. Lo sto contando qua sotto, l'ho trovato a buon prezzo, l'ho preso perché, come dicevo, tra l'altro, sai, è una Delphi. Non lo sapevo. È una Delphi, la vecchia edizione, quelle che vedi che c'è in copertina, diciamo, un bambino, del 92 ed è una Delphi. Però ha una copertina completamente diversa, c'è cioè una grafica completamente diversa per bambini, quindi un po' illustrato, però wow, devi rimediarlo, Antonio. Se è un italiano che secondo me ti fa impazzire, perché sono novelle, non sono novelle alla Rodari per dire, sono brillanti, scritte in maniera wow, divertenti, anche un po' con la morale, no? Con il discorso finale, insomma. Bellissimo. Bellissimo, ti consiglio assolutamente di rimediarle e io me le sto gustando una sera. Wow, che roba!
Ti sto ascoltando, sto pensando perché sto, in realtà non lo conosco, dovrei frequentarlo, stavo sognando occhi aperti in questo momento.
È l'inventore del signor Bonaventura,
Sì, sì,
del
sì, sì.
Corriere dei Piccoli praticamente. Questo libro qua è del 1920, lo sto leggendo adesso, è stato illustratore e scrittore per il giornalino della Domenica, e poi il Corriere dei Piccoli. Trovalo, perché sicuramente ti piacerà tantissimo, e poi magari tu riuscirai a vederci perché è un libro per bambini, cioè un libro di novelle per bambini, però secondo me, cioè, sono fiabe
Certo.
strane, però magari tu che effettivamente i bambini ce l'hai, dici no, guarda che il bambino può...
Ma i bambini sono gente
È più
strana,
intelligente di quello che... Sì,
molto,
sì. E
sono gente molto strana.
poi per chiudere, poi non parlo più, sto leggendo Il profumo di
Ah,
Patrick
Patrick Süskind.
Susskind. Sì, lo sto leggendo, ce l'avevo qua da un po', l'ho iniziato e non mi stacco più. Sono a metà e non mi stacco più.
Era un libro che lessi al liceo perché, quando era uscito in Italia, perché c'è quel ponte che è costruito sopra l'idea di Ponte Vecchio,
È
no? Di
dell'85.
Firenze. Sì, ero al liceo, giusto appunto appena arrivato al ginnasio. Ed è una bea. Non mi ricordo un tubo, se non che lui aveva un gran naso per i profumi, però mi ricordo che era scritto molto, molto, molto
Sì,
bene.
sì, sì, sì. È strano. C'è quel qualcosa di strano che arriva a un punto e ti fa pensare, no, ecco, adesso ho capito dove va la storia e torna invece si estremizza in un certo punto, va sempre più in profondità nel personaggio. Sono a metà. Però sono tre belle letture a cui sto abbinando un manuale di analisi di trading, di analisi tecnica.
Che lettura. Io se vuoi invece abbinare qualcosa a Suskind, ma te lo dico solo perché l'ho letto, credo, nello stesso anno, negli stessi compiti per le vacanze. Lessi, come tutti i ragazzini dell'epoca, non so se si è letto dopo, la trilogia dell'Amico Ritrovato di Fred Ullman. Non so se la
No, no,
conosci, è un
no.
libro di formazione molto bello, che poi è passato di moda, è un peccato invece perché era. E sono tre volumetti piccolini che alla fine messi insieme fanno un romanzo unico. È la storia di, appunto, di due amici che si ritrovano.
No, non conosco.
È classico ragazzo, libro che si legge da ragazzi, magari non ti piace neanche, o magari ti piace ma te lo dimentichi, come il discorso della filosofia. Poi quando lo ritrovi anni dopo, scopri che dentro c'è un mondo molto più ampio.
Ho sentito l'altro giorno un video YouTube che volevo linkarti mentre lo stavo ascoltando, e ora questo lo giro ad Antonio, poi mi sono dimenticato. e lo mettiamo nelle note perché è di un ragazzo scrittore italiano che su YouTube, insomma, sta abbastanza spopolando e probabilmente l'hai visto anche tu nell'algoritmo, no? Perché insomma, cioè? Sta spingendo. No, parlava semplicemente di cosa significa avere la cultura, no? Che era semplicemente un intreccio di tutti i libri. Cioè, il discorso era quali sono i migliori libri da leggere, i libri che dovresti leggere per forza. E lui diceva, cioè, faceva questo discorso dicendo che comunque non esistono i migliori 10 libri, perché ogni libro è intrecciato, finisce con intrecciarsi con tutti gli altri, e la cultura è questo, è l'intreccio di tutte le cose che hai, i collegamenti che tu riesci a fare in base a tutte le cose che tu hai letto. Era un bel discorso, l'ho banalizzato perché...
No, ma è un bel discorso. No, mi hai fatto venire in mente che la nostra cultura, che è diventata una cultura consumistica, e non c'è niente di male di per sé, nel senso che la cultura è un'industria e ha senso che abbia il consumo, però ha preso questo passo da industria tipo McDonald's, no? Per cui c'è un marketing feroce, le cose vengono vendute perché devono dare gratificazione istantanea, quindi vengono vendute quelle più zuccherine, diciamo, più piene di proteine, e poi anche di libri. E poi c'è l'idea del divertimento e del talento, su cui io sono molto critico. Il divertimento e il talento, che è come dire che ci deve essere dentro qualcosa che tu trovi perché sei un lettore che ha talento e trova il talento, l'intelligenza, lo scintillare, da un lato. Dall'altro lato, questa cosa che deve essere divertente, deve farti stare bene, deve essere leggero. Invece, secondo me, ci sono un sacco di cose che sono importanti, in cui più che il talento conta la fatica, la dedizione. Cioè, leggere un libro sta diventando faticoso nell'epoca di Twitter, perché siamo talmente abituati a leggere cose rapide, leggere, in continuazione, pim, 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 sui social, libri che fanno ridere, telefilm sempre più corti, che poi quando ti prendi un libro di 300 pagine, un sacco di gente non ci riesce a finire.
Sì.
Io ho trovato un ragazzo, e non voglio mettere il link perché è un ragazzo americano oltretutto, ma sai che guardando questi siti statici carini con questi giovani programmatori, giovani turchi che si inventano cose nuove, ne seguivo uno, poi ne ho seguito un altro, ho trovato un repo su GitHub, diceva, ah sì, poi ci ho fatto il mio, sono andato a vedere questo motorino, ho visto il suo sito e c'aveva una pagina, questo sarà un ragazzo, ci avrà 22-23 anni che fa l'università, la pagina dei libri letti, e c'aveva 8 libri. Mi ha fatto tenerezza, ha detto, guarda però si è impegnato, cioè è giovane, però 8 libri letti da quando ha iniziato a leggere vuol dire che ha letto meno di un libro all'anno, che è un peccato, cioè Riccardo, no? Non perché sia importante leggere 52 libri l'anno, una settimana, no, quello è culturismo.
Però a me piace anche quello che tu dici, culturismo, sai? Cioè, quando vedo una persona che è veramente dentro, te ne accorgi, no? Quando una persona è completamente dentro, cioè lo sguardo di chi legge tanto è diverso da una persona che vive nel mondo, perché quello non vive nel mondo. Una persona che legge tantissimo vive nei libri. Io preferisco molto quello quelli che si mettono là. Cioè, voglio dire, se l'alternativa è non leggere o avere un libro che ti porti avanti per 5 mesi, preferisco quelli che si perdono, perché poi comunque ti resta, cioè a tornare fuori tu puoi farlo.
Certo,
tu puoi tornare su,
ma la fatica che fai a leggere è bella, capito? Cioè il mondo del talento senza la pratica è un mondo strano, perché è vero che la gente alle volte ha dei grandi talenti, però le cose belle non sono quelle che ti vengono facili, che non sai neanche come sei riuscito a farle. Cioè tu inizi a suonare uno strumento, ci devi fare tanta fatica, a quel punto quello lì che è il tuo piccolo talento lo amplifichi e diventa qualcosa che dici, wow, guarda, cioè io sono nato che mi piaceva questa cosa, ma guarda cosa sono riuscito a farci. Però il presupposto è che tu ci fatichi, anche nella lettura. Per esempio io consiglio agli studenti, abbiamo fatto una lezione sul Giappone, e gli dico, guardate, c'è un bel libro che dovreste leggere, che è Shogun, che è stato scritto a James Clavell a metà degli anni 70. James Clavell era uno scrittore australiano che aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale, era stato anche prigioniero dei giapponesi, e poi a partire dagli anni 60 ha iniziato a scrivere romanzi, tutti collegati in una serie che racconta le gesta di una famiglia in Asia attraverso i secoli, ed è forse il primo scrittore dei bestseller mainstream occidentale che tratta gli asiatici come gli europei. Nel senso che i suoi personaggi non sono degli stereotipi tipo il dottor Fu Manchu, il karateka, l'investigatore giapponese cinese con gli occhi a mandorla della serie negli anni 30 americana. Insomma, sono personaggi veri, con delle passioni, dei gusti, delle idee, un modo di pensare diverso che lui capisce. Sai che a Hollywood una volta l'asiatico lo facevano fare a un autore europeo con dei tratti molto caucasici, tirandoli le orecchie e dipingendoli la faccia. Cioè, invece qui stiamo parlando di dare spazio a persone vere, o in questo caso a personaggi. E una risposta di un ragazzo è stato: però è un libro di 800 pagine. Ora, è chiaro, non è che ti dico leggitelo durante il fine settimana obbligatoriamente, però è il classico romanzo che ti metti lì e te lo leggi quando vai al mare, o te lo leggi se sei uno studente, te lo leggi la sera. C'è anche il Lockdown, voglio dire,
certo,
è uno
certo.
di quei romanzi che si leggono anche bene, una storia d'amore, d'avventura, è assolutamente divertente. Cioè, secondo me ci vuole anche la fatica. Quando si fa fatica è interessante, se non sudi non dimagrisci.
No pain, no gain, il muscolo del cervello, i maratoneti.
Ma perché c'è questa idea che deve essere divertente, ma il divertente non vuol dire che è una cazzata, scusami il termine, che si ride. Divertente, i bambini quando giocano si divertono come dei matti, ma fanno una fatica bestiale. Cioè, pensa quando giocano a nascondino, che corrono in giardino avanti e indietro. Ridono, ma stanno sudando facendo un esercizio che stroncherebbe un mulo. Ed è divertente per loro questa cosa, cioè non è che si divertono stando seduti in poltrona a guardare la televisione. Quello purtroppo è successo a noi perché ci hanno dato questo grande oppio per i popoli, prima la televisione e poi i social, che sono ta-ta, un 1-2.
No, l'importante è non lamentarsi poi, cioè, sono scelte che uno deve fare e poi non deve lamentarsi, perché se poi inizia a lamentarsi trasmetti il tuo sbaglio agli altri e crei un karma negativo che rompe le scatole agli altri. Sono proprio convinto.
Invece, visto che parlando di cose positive, anzi che si parte da meno uno ma ti portano a più tre, ti ho girato il link qualche giorno fa di questo articolo su Wired americano di Craig Mod, che dice quanto è bello scrivere il codice per vincere la depressione del Covid. Lui è un giornalista / sviluppatore, uno come te che mette le mani dentro impasta, dentro JavaScript, tutte queste cose, che ogni tanto si fa prendere un po' da questo blues, no? Da questo sentimento un po' triste, e dice: io in quei casi ho bisogno di ricaricare le energie, mi metto lì e quando sono dentro il codice mi si libera la testa,
certo.
Mi resetto tutto e riparto.
Esatto, perché è un mondo tuo.
La lotta contro la depressione.
È la ricerca di un mondo tuo che tu controlli e fai quello che ti pare. Funziona, semplicemente come Linux. Linux, le distro soprattutto quelle più basilari, quelle tipo Slackware, tipo Void, tipo BSD, no? Vabbè, usciamo da Linux, però funzionano, e questa è la cosa bella. Se c'è una cosa che gira, tu sai che gira, e non c'è l'imprevisto. Se c'è l'imprevisto, perché c'è una causa. E quindi nella programmazione lo stesso, raggiungi quel livello di controllo, che è bello, è piacevole, ti fa star bene. Poi sai, tanti quelli... Ora lui mi sembra che Craig Mod sia... Quanti anni ha?
Come te, ma praticamente la tua età.
E allora è vecchio e come me va a cercare nei social un tipo di soddisfazione diversa da quella del che sarebbe in realtà da attribuire a, no, ai social, insomma a internet. Va a cercare in internet una pace interiore. È lo stesso discorso che faccio io col comprare computer. Cioè, non mi interessa a comprare il computer e averlo a casa, mi interessa, sono super interessato a quella fase di ricerca e di sorpresa. E come ti dicevo prima, no? Lo vendo, ci faccio quel profitto,
certo.
Non mi serve a niente, perché non è che ho bisogno di 400 euro di profitto, cioè,
certo.
Però sto bene un giorno, e ormai siamo arrivati a cercare questo, no? Che da un certo punto di vista, almeno per me, è bello, perché mi giustifica il tempo che ho passato, la vita che ho passato davanti a queste cose, no? Io dico, ok, riesco a farlo perché ci ho passato 20 anni, e se, senza questo, dici, vabbè, allora che ho... è una visione un po' più cruda e reale, in realtà, perché poi queste sono tutte scamotage.
Ma perché te in questo mondo te ti ci sei trasferito e ci hai voluto abitare.
Sì.
Non lo usi come se fosse una ruspa,
esatto.
Poi quando è finita la giornata spegni il motore, ti metti le chiavi in tasca e vai via, parcheggi la ruspa e torni a casa.
Terribile.
È un mondo per viverci.
Ma nemmeno tu.
Che è bello, eh.
Nemmeno tu.
No, certo, io figurati.
Esatto.
Io sembro un nevrotico, sono sempre più tempo davanti al computer che non davanti a qualunque altra cosa.
Ma al di là
cosa,
di quello, ma... è come la vivi. Cioè, è come credi in questa cosa, non, come lo usi come strumento terapeutico pure per te, non è tanto il fatto di starci.
Io sono rimasto affascinato da questa definizione del computer del computer e della rete, come fondamentalmente ha due obiettivi. Può essere o uno strumento per disintermediare le relazioni fra le persone, per cui tu c'hai un amico in America e ci parli dall'Italia col computer, quindi la comunicazione mediata dal computer, quindi tutti i social, tutte queste cose qui, oppure può essere uno strumento per aumentare l'intelletto umano, che era il primo obiettivo del computer, dell'informatica. Se pensi, Vannevar Bush nel 1940 e qualche cosa scrive su The Atlantic un articolo che si intitola As We May Think, in cui si immagina il Memex, e quindi questa macchina capace di, usando i microfilm, perché non c'erano evidentemente altre tecnologie, automatica, per cui lui dice dentro questa macchina ci sono tutte queste competenze, queste informazioni, queste cose, e sono legate fra di loro dall'iperlink, è citato perché poi è uno dei primi che costruisce quest'idea del link che fa saltare da un testo all'altro, quindi non più in maniera sequenziale, e te puoi usarla come uno strumento per aumentare la tua capacità intellettuale, no? Cioè finalmente puoi usare un cervello esterno al tuo cervello, non solo c'hai dei libri, ma c'hai dei libri che sono anche cercabili e trovabili, come se fossero tutti schedati e collegati. E a me questa idea del computer come un mondo che si collega alla tua mente e amplifica le tue capacità intellettuali mi affascina tantissimo. Penso anch'io come te di viverci dentro. Anzi, non ho rimpianti sulla mia vita, mi dispiace essere, e sono contento di aver conosciuto un mondo analogico, no? Il Commodore 64, 14 anni per intendersi. No, quel Commodore 64 non amplificava molto, il Commodore 64 ci facevi dei gran giochini,
era
poi imparavi a programmare.
Era un'epoca di crescita che tu hai vissuto in una fase perfetta, adesso non c'è questa esplosione, no? Quindi un adolescente
però
adesso...
Però un po' mi dispiace perché sono anni buttati via rispetto non tanto alla crescita ma al godimento. Cioè, come dire, io sono la prima generazione che ha fatto anche il viaggio per emigrare verso questo mondo dell'internet digitale, e il viaggio è stato lungo, è stato bello, mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Da un certo punto di vista mi dico anche, però se quegli anni come un giovane di oggi li potessi avere per vivere in questo ambiente che mi piace, io sono molto critico di una serie di cose che sono su internet, ma perché mi piacciono, vorrei che migliorassero, non sono critico perché vorrei che tornassimo a usare il pallottoliere, cioè non è luddismo. Mi sento parte di una comunità e vorrei renderla migliore, vorrei contribuire a renderla migliore e mi piacerebbe che diventasse migliore.
Certo.
Come credo ogni cittadino vuole per il posto dove vive, no? Cioè, penso sia... Ogni tanto mi viene dubbio, Riccardo, se sono matto o lo penso solo io o se è un sentimento normale.
No, perché altro, sai cosa? Torniamo al discorso iniziale. Se sei circondato da persone che ti fanno sembrare matto, significa che stai seguendo gli account Twitter sbagliati.
Esatto.
E bisogna tornare là. No, senti.
Io invece.
Ah, scusa.
Dimmi,
scusa. No, io ti volevo dire: c'è l'evento Apple stasera, tra poche ore.
Facciamo però quando esce il podcast c'è già stato.
Appunto, facciamo una previsione e poi vediamo se abbiamo azzeccato o no.
Gli iPad?
No. Mac no?
Ma io lo vedo. È possibile, ma lo vedo relativamente meno probabile. C'è una grande mancanza di chip e di monitor e di cose. Quindi può darsi che annuncino e tirino fuori dopo. Potrebbe esserci quello, sì, potrebbero esserci i primi Mac con una forma, un fattore di forma diverso, cioè il tema dei Mac è che all'inizio hanno presentato i processori nuovi M1 senza cambiare la scocca, adesso secondo me rinfrescheranno anche un po' le linee e effettivamente l'iMac merita di essere rinfrescato perché è tanti anni che ha quella forma
lì. Sì. Sai cosa vorrei io? Un iMac... al di là del discorso che facevamo tempo fa, traslucido, con le plastiche colorate, come si vide a quell'ultimo evento, no? Ci fu quello stacco, ti ricordi? Ne parlavamo in un vecchio podcast, non mi ricordo. Io oltre a quello vorrei un iMac che si potrebbe fare con M1 a batteria, Antonio. Tu pensi un iMac a batteria?
Un ibridone.
A batteria, cioè che tu con l'M1 ci spiazzi dentro una batteria enorme, rimovibile ovviamente, perché tu tipo una volta ogni alla settimana la devi staccare e caricare. E però volendo tutto lo metti da qualche parte a batteria e tu immagina su una scrivania che hai l'iMac, tastiere e mouse senza fili, senza niente. Si può fare con l'M1.
Cara, si potessero fare fuori i fili, io sarei solo contento, anche perché poi i fili hanno dei connettori lato scheda madre, si rompono, si allentano, sono solo una rottura di scatole. Sì, sarebbe bello,
sarebbe fantastico.
Non lo so, io lo vedo come molto un evento iPad, però bisogna dire che una volta Tim Cook mi ha stupito qualche anno fa, io ho seguito tutto il ciclo, lo sai, a partire da Steve Jobs ritornato, e Steve Jobs aveva un flusso di prodotti, la sua Apple molto più regolare, con delle cadenze molto più regolari, soprattutto gli eventi non faceva dei mischioni. Invece la Apple di Tim Cook a un certo punto, già un po' di anni fa, fece nel 2014-15, fece un gran mischione e presentò tipo 6 prodotti tutti insieme, quindi quasi di alcuni quasi non se ne scrisse, perché non erano speed bump, erano, però fai conto c'era l'iMac, c'era il Mac Mini, c'erano altre due cose, c'erano dei portatili e non si capiva più nulla. A me piacerebbe che facessero più eventi, ogni volta dedicati a una fascia di prodotto e con gli aggiornamenti di quella fascia lì. Però chissà.
Va bene, chiudiamo? Ci siamo? Un'ora e
chiudiamo,
un'ora
abbiamo fatto le solite... No, abbiamo fatto 2 ore e 15 minuti, ti prego tieni questa frase nel podcast che sarà invece di 25, così tutti si chiederanno, oh, che si sono detti in quell'altra ora e 40 che non ci hanno dato? Invece no, no. Abbiamo fatto 1 ora e 7 al mio orologio,
sì,
quasi
sì,
8.
Sì, sì, siamo sì.
Mi sono divertito, grazie Riccardo.
Sì, bella chiacchierata, anch'io, grazie per avermi fatto sfogare su un paio di impicci. Ciao Antonio.
Ciao.